Ecco carissimi, siamo qui per questa seconda domenica, tempo ordinario. Abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo, e io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Ecco carissimi, qui siamo ancora nella visione dei cieli aperti. L'avevamo già vista domenica scorsa. Avevamo già visto lo Spirito scendere. Era il battesimo di Gesù domenica scorsa, ma l'avvenimento di domenica scorsa era stato presentato come un'esperienza personale di Gesù, come se l'avesse visto solo lui, senza che la folla si fosse accorta di nulla. Oggi invece abbiamo la testimonianza di Giovanni. Badate bene che il Vangelo di domenica scorsa, che era più o meno uguale, era di Matteo. Quello di oggi è di Giovanni. E abbiamo sempre questa visione dei cieli aperti, lo Spirito che scende come colomba e la testimonianza di Giovanni, che dice, afferma di aver visto lui stesso questo Spirito. Ho visto lo Spirito scendere come una colomba. Ed è allora che riconosce in Gesù il Messia. Ma a me è venuta una domanda, leggendo questo Vangelo. Giovanni dice a due riprese: Io non lo conoscevo. Ma come? Ma se aveva sussultato nel grembo di sua madre quando Maria aveva incontrato Elisabetta, se aveva detto a due dei suoi discepoli, di seguire lui, e adesso dici che non lo conosceva. Ecco, è avvenuto un fatto qui che l'ha convinto, diciamo, c'è questo mistero che il Cristo doveva rimanere sconosciuto anche al Battista fino a quando un fatto straordinario non lo avesse rivelato. E questo fatto straordinario avvenne proprio durante il battesimo al fiume Giordano, quando anche il Battista ne fu testimone privilegiato e riconobbe il Messia. Prima non lo conosceva, io non lo conoscevo. Ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: Colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Oh, sentite, mi ha agganciato un pronome qua. Noi leggiamo queste cose dando per scontato tutto quanto, ma io sono rimasta inchiodata. Inchiodata da questo pronome. Sentite, ve lo rilengo. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse: Colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato? Questo pronome, chi l'ha inviato? Incredibile, ma l'ha inviato Dio stesso. Ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi disse, quindi l'ha inviato e gli ha anche parlato. e mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza. Ecco, colpisce veramente, mi ha colpito, mi ha trafitto questo chi. Ma chi è se non Dio stesso che lo avvisa in anticipo che vedrà scendere lo Spirito e lo dice al singolare? Quindi è proprio una rivelazione fatta al Battista. Dice: vedrai colui sul quale vedrai scendere, non solo scendere, badate bene, ci ritornerò sopra, ma anche rimanere, sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito. Quindi questa volta fu solo Giovanni Battista a vederlo, perché poi aggiunge: e io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio. E quindi prima non lo conosceva, ha avuto questa rivelazione. Chi mi ha inviato mi ha detto: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito, ed è colui che battezza in Spirito Santo. E certo che solo Gesù poteva battezzare in Spirito Santo, perché solo lui lo possedeva in pienezza. Anzi, era il suo stesso Spirito. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Ne abbiamo la certezza al momento della passione. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: è bene per voi che me ne vada, se no non verrà a voi lo Spirito. Perché doveva andarsene perché venisse lo Spirito? Perché finché Gesù era incarnato, siccome lo Spirito Santo era il suo stesso Spirito, era come racchiuso dentro di lui. Quando lui spirò, ecco che lo Spirito Santo è stato liberato sul mondo. E quindi quello fu il momento storico per il Battista, quando sentì queste parole: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito. Fu il momento storico in cui riconobbe in Gesù il Figlio di Dio. E cosa disse? E cosa disse? Vedendolo venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio. Capì che si trovava davanti al santo per eccellenza, al consacrato, allo splendore della gloria del Padre. E badate, non lo chiama neanche per nome, lo chiama l'agnello. Guardate che se volessimo avere una fotografia del Signore è l'agnello, la fotografia del Signore è l'agnello, colui che porta i peccati del mondo. Rivela l'identità ancora più del nome. È l'agnello ed è venuto nel mondo delle belve. E Gesù lo dice in un altro passaggio ai discepoli: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Il primo agnello a venire in mezzo alle belve, in un mondo di belve, è stato lui, ed è stato sbranato, e l'hanno sbranato. Ma così? Così sono state rivelate due cose: la salvezza viene rimanendo agnelli, non diventando lupi. E Gesù ci ha salvato rimanendo agnello, non diventando un po' lupo per salvarsi dalle belve. E dall'altra ha rivelato che gli altri sono belve, e lui è venuto a salvare anche loro. E quindi il Battista vede lo Spirito scendere e rimanere. È interessante questo verbo, soprattutto rimanere, perché si dice allora, vi faccio la domanda: lo Spirito Santo c'era già nell'Antico Testamento? Ma certo che c'era, solo che secondo una bella espressione pittoresca, cosa faceva nell'Antico Testamento lo Spirito Santo? Non rimaneva, ma vagava di profeta in profeta, e era mandato per particolari missioni. Era mandato un profeta per finita la missione, si ritirava da quel profeta e vagava verso un altro profeta, eh? Mentre invece adesso lo spirito è fisso, non è più intermittenza, non è più vagante, è effuso su tutti, è effuso sul mondo. È come il sole che splende sul mondo, dipende solo da chi, dalla persona, se si apre o si chiude il riceverlo, non dal fatto che non ci sia. C'è lo spirito e noi dobbiamo, invocarlo, chiedere che venga su di noi. Che è proprio il giorno di chiedere, nella festa, di chiedere questo Spirito Santo, di essere battezzati in Spirito Santo e fuoco, colui che battezza in Spirito Santo e fuoco, perché il Signore vuole darci anche questo battesimo. Il battesimo in acqua che abbiamo ricevuto da neonati, come dire, vorrei spiegare un po' la differenza tra battesimo in acqua e battesimo in Spirito Santo. Anche allora mi ha ricevuto lo Spirito Santo, ma allora lo Spirito Santo è venuto dentro di noi, come una sorgente d'acqua viva che zampilla dentro di noi, e per salvarci basta il battesimo in acqua, chiaramente, no? Ma se riceviamo il battesimo in Spirito Santo e fuoco, allora sì che facciamo l'esperienza di una forza travolgente. Questo battesimo in Spirito Santo e fuoco, sapete dov'è che lo vediamo? Lo vediamo in Atti 2 alla Pentecoste. È sceso lo Spirito sotto forma di lingue di fuoco e lì si vede la differenza. Il battesimo in acqua viene, lo Spirito viene dentro di noi. Nel battesimo dello Spirito Santo, lo spirito irrompe su di noi con una potenza travolgente. Vediamo a Pentecoste cosa è successo. Hanno avuto il dono delle lingue, il dono di fare guarigioni, il dono. Ah, ecco, torno sul mio tema che in questi ultimi tempi è ricorrente. La cosa più di cui abbiamo molto bisogno noi adesso, di questo Spirito Santo e fuoco, di un effetto dello Spirito Santo e fuoco, cosa ha fatto negli Apostoli? Li ha liberati da tutte le paure. Ecco un altro modo per essere liberati dalle paure: chiedere il battesimo nello Spirito Santo e fuoco. Allora, faremo l'esperienza di che perlomeno dovremmo, e sarebbe fantastico fare questa esperienza, che non viviamo più del nostro spirito, ma del suo. Figuratevi che differenza. Finché viviamo del nostro spirito, è certo che siamo abitati dalle paure. È il suo che scaccia le paure. Dobbiamo essere, vivere del suo spirito. E un insegnamento che mi ha dato il Signore proprio ieri, me ne dà tutti i giorni, me ne dà soprattutto per quando devo fare la trasmissione, me la prepara lui, no? Mi sono resa conto, facendo l'esame di coscienza, che c'era qualche mancanza, no? E il Signore mi ha fatto capire in cosa consisteva proprio la radice della mancanza, non l'effetto, che può essere un'impazienza, può essere una parola. Sapete cosa mi ha detto? Ma incredibile, ma capire una cosa così, vi assicuro che, ma ti stravolge la vita, però, però. Il Signore mi ha detto: perché hai fatto quella mancanza? Perché volevi essere te. Tu devi volere essere me. Tutte le mancanze che facciamo dipende dal fatto che voglio essere io. E invece devo essere un altro, devo essere lui. E capirete quanto bisogno abbiamo dello Spirito Santo che viva in noi, ma non solo perché scorra in noi, ma perché ci dia la grazia di voler essere lui mentre vogliamo essere noi. Anche il lavoro del purgatorio sarà questo. Finché noi vogliamo essere noi, non possiamo essere invasi dallo Spirito di Dio. Dio ci invade vorrei prendere un esempio un po' efficace, no? Dio è fuoco, Spirito Santo è fuoco, no? Ora, se noi vogliamo ancora essere noi e non essere Lui, se non capita qui, capiterà in purgatorio, qua capita durante le purificazioni passive, le famose notti dello Spirito sono tremende, ma tu fai il purgatorio già fin da qua giù, no? Allora, è come un fiume di lava, il fuoco suo, che investe la pietra. Capirete che dolore! Non solo la investe, ma la deve dissolvere affinché possa scorrere lui. Noi dobbiamo diventare della sua natura. L'acqua non può scorrere nella pietra. No, finché noi non siamo amore, l'amore suo non può scorrere in noi. Perché equivale a dire che l'acqua incontra la pietra e finché incontra la pietra non può scorrere, non è della stessa natura. Allora chiediamo questo battesimo Spirito Santo e fuoco. E qui mi colpisce il Battista che dice: dopo di me viene uno che era prima. Anche questa frase è da spiegare, no? Allora, dopo di me, Gesù, storicamente parlando, è venuto dopo il Battista, è venuto 6 mesi dopo. Erano cugini, erano parenti. Sono andata a vedere, ho detto: ma perché si dice che erano cugini? Da qualche parte si dice che erano parenti, da qualche altra parte si dice che sono cugini. Maria e Elisabetta erano cugine, no? Allora, fa parte della tradizione, non è rivelato nei Vangeli, che Anna, la mamma di Maria, e la mamma di Elisabetta sarebbero state sorelle. La mamma di Maria sarebbe stata sorella di Esmeria, la mamma di Elisabetta, e quindi si dice che sono cugine, ma fa parte della tradizione orale questo. Allora, dopo di me si capisce, potrebbe essere che Gesù è nato 6 mesi dopo. Ma dopo di me viene uno che era prima di me. Prima, cosa significa prima? Prima significa che qui il Battista, non so se ne era consapevole o no, ma rivela le due nature di Gesù, la natura umana e la natura divina. Dopo, come natura umana è venuto dopo, è nato dopo. Ma come natura divina è sempre esistito, da secoli eterni. Quindi qui c'è una rivelazione teologica. E poi cita due animali docili, mansueti, l'agnello e la colomba sono citati. Quindi ecco le due fotografie che abbiamo di Gesù, l'agnello e la colomba. Dobbiamo vincere noi stessi per voler rimanere agnelli e colomba, perché a volte avremmo voglia di tirar fuori le unghie, insomma, difenderci, e comportarci un po' da lupi, anche noi in mezzo ai lupi stare agnelli, fa un po' paura, ma invece noi vinciamo. Sapete perché vinciamo rimanendo agnelli? Per un semplice motivo, perché se rimaniamo agnelli abbiamo la benedizione di Dio su di noi e in noi. E allora, anche se li abbiamo tutti contro, siamo la maggioranza assoluta, perché io e Dio, se Dio è per me, chi sarà contro di me? quindi la benedizione di Dio, bisogna puntare su quello, di continuare ad avere la benedizione di Dio in noi e su di noi. E l'altra riflessione che mi viene è questa, che il Battista vede venire Gesù verso di lui per farsi battezzare, ma Gesù viene anche verso di noi. Quando è che Gesù viene verso di noi? È nel momento della preghiera, soprattutto dell'adorazione, è questo incontrarlo nel nostro quotidiano, ma non solo, è soprattutto essere visti da lui. A me nella preghiera mi viene ogni tanto da, non so come dire, da, con la testa china, da dire al Signore, fagli un po' la lista, dirgli un po' in dettaglio le cose, e il Signore mi dice, devi alzare la testa e lasciare che guardi io nel tuo cuore, devo vedere io quello che c'è, allora io lo posso anche cambiare, ma finché sei tu a darmelo e tu rimani in te stessa, il mio sguardo non arriva fin lì e non cambia niente. Ecco, essere visti da lui, dobbiamo metterci davanti a lui affinché ci possa vedere lui, possa vedere lui quello che non va. E se siamo visti da lui, allora tante cose cambiano in noi, e questa è la grande grazia da chiedere, non avere visioni o apparizioni, ma essere visti da lui. Guardate che le visioni e le apparizioni, pur essendo grazie insigni, ma ci possono anche lasciare tali e quali. Mi viene sempre da pensare ai contemporanei di Gesù, l'hanno altro che visto, l'hanno visto mentre operava e mentre faceva prodigi, miracoli, guariva, sanava, risuscitava. Eppure, cosa hanno fatto? E c'è un contemporaneo di Gesù che è stato visto da lui. Gli altri l'hanno visto, i farisei, insomma i sacerdoti, ma non sono stati visti da lui, non si sono lasciati vedere, trafiggere il cuore da lui. Ma ce n'è uno che si è lasciato trafiggere il cuore. Allora, il primo che è andato in paradiso, se vi facessi la domanda, chi è il primo che è andato in paradiso? Chi vi verrebbe in mente? Non so, San Pietro, San Paolo, i grandi santi? Ma chi è? Un gran brigante. Il primo che è andato in paradiso è un gran brigante, è il ladrone crocifisso per le sue malefatte. Ebbene, il buon ladrone ha avuto coscienza di essere stato visto da lui fino in fondo al cuore, è cambiato dentro e l'ho riconosciuto, perché Sant'Agostino lo fa parlare il buon ladrone e dice, ma come hai fatto a riconoscere un re, perché gli dice ricordati di me quando sarai nel tuo regno, quindi l'ha riconosciuto come re, no? Ma come hai fatto a riconoscere in un crocifisso un condannato a morte, della morte più ignominiosa, come hai fatto a riconoscere un re? Forse che tra due malefatte ti prendevi il tempo di andare a leggere le scritture e sapevi che era lui profetizzato? E il buon ladrone gli risponde: ho incontrato il suo sguardo e ho capito tutto. Ecco, dobbiamo lasciarci vedere da lui. Mi ricordo sempre una cosa scioccante che avevo sentito, che diceva padre Molini, aveva visto in televisione, aveva intervistato uno che era stato un SS, uno degli ultimi, ed era rimasto scioccato dal modo, diceva che aveva uno sguardo truce, abbassato, non accettava di guardare in faccia la realtà, e diceva l'unico modo per essere salvato sarebbe quello di accettare di guardare in faccia tutto il male che ha fatto. Non solo ammetterlo, ma guardarlo in faccia, perché così ne soffre, questa sofferenza sarebbe purificante, lo purificherebbe, cioè chiedere perdono chiaramente, ma anche guardarlo, perché dicono che il purgatorio è proprio questo, è proprio questo, rivedere il male di cui ti sei pentito, che è ancora una macchia, quello che è già stato perdonato, però per far sparire questa macchia è accettare di come rivivere quello che hai fatto. Questo ti provoca una sofferenza e questa sofferenza ti purifica di questo male e fa sparire la macchia. Ecco. Ecco, è un po' la stessa cosa quando ci lasciamo guardare dal Signore. Lui va mica a tirar fuori, che ne so io, le perle, che magari poi non ci sono neanche. Va a tirar fuori tutto quello che non va, che è da purificare. È solo così che siamo purificati. È accettando di vedere quello che non va, quello che va è già a posto. Ecco, vedete... Volete un test per sapere se veramente avete incontrato il Signore nella preghiera? È questo. È che dopo la preghiera non ne usciamo indenni, ma a pezzi, cioè vediamo appunto tutto quello che non va. Segno che abbiamo incontrato lo sguardo del Signore. Perché così è un po' come il raggio di sole, no? Che illumina il vetro e quando lo illumina ne fa risaltare le macchie. E quando si vedono le macchie si decidono di cambiare, di tirarle via. Se non si vedono non si fa niente, non si muove, non ci si converte, no? Se ci si vede tutti a posto. E capita anche con la parola di Dio questo, non si esce indenni dal confronto con la parola di Dio. Nessuno ne esce vittorioso da questo confronto, ne usciamo tutti sconfitti, perché ci vediamo sempre molto al di sotto di quello che questa parola ci chiede. Ma questo è un ottimo segno, significa che siamo veramente in presenza di Dio, cioè del sole sfavillante che illumina con la sua luce il vetro della nostra anima, facendone risaltare le macchie. E allora decidiamo di toglierle, decidiamo di cambiare vita. Iniziamo veramente un cammino di conversione. Ecco il battesimo in Spirito Santo e fuoco. Questo fuoco purifica la nostra anima come l'oro nel crogiolo e la rende di nuovo quel puro cristallo in cui Dio si può riflettere. Uno dei primi effetti dello Spirito Santo che ci illumina è proprio quello di convincerci di peccato, ma non con quella mentalità mondana, ma sì, ma sono peccatore, ma siamo tutti così. No, 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 no. Non voglio più esserlo. Non voglio più essere come tutti. Allora, se sono tutti così, io voglio essere diverso. Dire stop al peccato. Il battesimo in Spirito Santo è un cambiamento di rotta. Non è semplicemente diventare un po' migliori, ma è diventare altri, è diventare nuove creature. È come vi dicevo prima, è voler essere lui, non voler più essere me. Ecco, allora chiediamo questo battesimo in Spirito Santo e fuoco, e dopo saremo nuove creature. Sarà un po' doloroso, non è un anestetico lo Spirito Santo, il battesimo in Spirito Santo e fuoco è un po' doloroso, ma aspetta, cosa diceva? Avevo letto una frase che mi era piaciuta: se non vuoi soffrire per cambiare, soffrirai vedendo che non sei cambiato. Quindi una sofferenza c'è, ma è meglio voler soffrire per cambiare che poi soffrire di vedere che non sei cambiato. Ecco, allora, volevo concludere con, visto che non vi ho più fatto le domande di astrofisica, ma c'era una domanda, un argomento sospeso di cui avevo parlato, del tempo, no? Il famoso tempo, la freccia del tempo. Mamma mia, vedevo Zichichi. Zichichi dice che secondo lui ci sono 43 dimensioni. Allora, per farvi capire cosa favolosa sia 43 dimensioni, nell'universo ci sono 43 dimensioni. Noi ne abbiamo 3: altezza, lunghezza, profondità più tempo. Ne abbiamo, adesso viviamo in 4 dimensioni. Pensate, 43 dimensioni. ho letto una rivelazione di una che parla della quinta dimensione, è interessantissimo questa quinta dimensione. Nell'aldilà, noi qui vediamo solo l'istante presente, no? Ma nell'aldilà la quinta dimensione consiste nell'avere il tempo, è paragonato un po' come un mazzo di carte, no? Tu hai tutti gli istanti della tua vita come una carta singola in cui puoi ritornarci, esiste, non è passata col tempo. E allora Sant'Agostino ha scritto non so quante pagine nelle Confessioni e risponde un po' a queste domande, cioè se le fa lui le domande, no? Dice: ma questa domanda, cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra? Come mai gli è venuto in mente di fare qualcosa mentre prima no? Dice: è insensata, perché il prima è una categoria del tempo. Non c'era il tempo, non esisteva un prima. Quindi è insensato chiedersi cosa faceva Dio prima di creare. Il tempo è una proprietà della materia, tempo e spazio sono proprietà della materia. E continua a interrogarsi sul tempo. Che cos'è il tempo? E dà una risposta incredibile che possiamo prendere noi se quando non sappiamo cosa rispondere, no? Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Ma se qualcuno me lo chiede, non lo so, non so dirlo. Ma dice, allora, se il tempo non passasse, non esisterebbe il passato. Se non dovesse venire in seguito, non esisterebbe il futuro. E se non ci fosse niente, non ci sarebbe il presente. Dio ha creato il tempo. Quali tempi avrebbero potuto esistere se Dio non li avesse creati? E come potevano passare senza esistere? Poiché è il creatore di tutti i tempi, non si può dire che c'è un tempo prima del tempo. Prima del cielo e della terra non c'era tempo. Quindi non ha senso chiedersi cosa faceva allora, perché non c'era un allora. Vedete? Queste sono tutte proprietà dei tempi. Quindi i tuoi anni esistono tutti insieme perché non vengono eliminati da quelli che li respingono avanti. I nostri invece ci saranno davvero tutti quando non ci saremo più, allora saremo fuori del tempo. Allora chiediamo al Signore questa grazia di vivere bene questo tempo che ci è dato, perché è l'unica occasione per arrivare poi davanti a Lui e godere dell'eternità beata per i secoli dei secoli. Allora passo alla vitamina spirituale e ve la dico sotto forma di domanda: come conservare la pace di oggi? Essere perennemente preoccupato non ti toglie il problema di domani, ma ti toglie la pace di oggi. Allora getta nel Signore le tue angosce e abbi fiducia in Lui che si occupa di te. Non siamo orfani, abbiamo un padre. Ecco carissimi, allora se avete bisogno di domande, chiarimenti, libri, il numero è 338-75-53847. Poi trovate tutto sul sito incamminocongesu.org e buona festa a tutti.